Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Blast, cari fratelli e anche cari e dolci amati fratelli qui nello studio. Ciao a tutti.
Anch'io dolce?
Sì, anche tu.
Grazie.
Anche ciao a tutti, Dora. Ciao fratelli.
Ciao, Dio benedica.
E anche tu, Andrew.
Ciao.
Grazie per aiutarci oggi, Andrew.
Dio benedica i fratellini che ci seguono.
Amen.
Che sono lì intorno alla radio a... Vediamo cosa fa Gesù oggi, che io non è che lo so esattamente. Qui il miglior modo di che il Signore opera è che noi non sappiamo cosa facciamo e che non programmiamo, cioè non troppo, un po' qualcosa sì, ma non troppo.
Almeno qualcosa.
Perché almeno qualcosa. Che Gesù ha detto, non premeditate quello che dovrete dire, vi porteranno davanti ai governatori, davanti ai dominatori di questo mondo, alla radio.
Alla Radio
non
Blast.
Premeditate quello che dovete dire, in quel momento lo Spirito parlerà attraverso di voi.
Amen.
Speriamo che lo Spirito parla attraverso di noi, perché
sì,
se parliamo noi siamo fritti.
Sì, sì, amen. È quello amen. Che vogliamo, che Andiamo. Dio parla attraverso di noi.
Che Dio ci aiuti.
Sì. Amen. Possiamo raccontare un po' ai fratelli quello che è successo la settimana scorsa? Come avete passato voi la settimana passata?
Beh, tante cose sono successe.
Sì.
Siamo andati, fatto diversi progetti. Siamo andati a visitare le famiglie.
Sì, uno dei progetti c'è una signora anziana che non c'ha stufa a legna, non c'ha per cucinare, qui fa freddo, è l'inverno. Allora a city hall that actually asked us to help this lady.
Sì, c'è stata una signora assistente sociale che lavora in un paesino alla municipalità
che
ci ha telefonato.
Sì, e ci ha chiesto aiuto. Allora abbiamo pregato e per 2 giorni abbiamo cercato, la Bibbia dice cercate e troverete, abbiamo cercato e abbiamo trovato con l'aiuto del Signore un fabbro molto, molto, molto dolce, che l'abbiamo evangelizzato, abbiamo detto del progetto, no, di questa signora.
Molto aperto al Vangelo.
Come?
Molto aperto al Vangelo.
Sì, molto dolce. E le abbiamo detto il progetto e che preghiamo per una stufa a legna per questa signora. Allora lui ha detto con un sorriso, sì, lo farò io. E dopo io ho chiesto, dobbiamo pagare qualcosa? Come posso io chiedere soldi a voi che fate questo bel lavoro di missionario?
Che Dio lo benedica.
Allora fu il Signore. È stato il Signore che ha toccato il cuore di questa
Grazie
persona.
Grazie Gesù. E fare una bella stufetta
sì.
con due cerchi, due posti sopra per cucinare, due pentole alla volta, una stufettina
sì.
con i cerchi e tutto. Gloria al Signore.
E la signora quando ha ascoltato questa notizia si è rallegrato molto e ha ringraziato il Signore.
Sì, che c'ha 75 anni.
75.
No?
She still,
dimmi la frase.
Ancora lavora. A
75 anni va ancora fuori a lavorare per sostenersi, sì. Vive sola.
Yes, because the pension is like nothing. La like $100 a little
sì,
bit more.
Sì, $100 di pensione al mese, qui non sono troppo pochi. Qua.
Sì.
Amen.
Amen, gloria al Signore.
Amen.
Beh, e poi?
E poi, un giorno prima di andare in giro per trovare questa stufa, abbiamo uscito con fratello Giuseppe e con Dora per fare delle registrazioni per alcuni fratelli che hanno chiesto consiglio, domande private, non per la radio, però consigli personali. È stato un giorno speciale, perché mentre cercavamo un luogo dove sentarci fuori,
dove sedersi
fuori per pregare, per leggere questi messaggi, e camminando nella strada,
perché qui a volte con 6 figli hai bisogno di uscire per lavorare
sì.
tranquillo, a volte devo fare anche quello.
E camminando sulla strada abbiamo visto una signora che si avvicinava, però non poteva camminare. Camminava molto, era difficile per lei camminare.
Sì, il marito lo sorreggeva.
Erano
solo 70 di anni tutti
e
due.
Anche un bambino dall'altra parte cercava di sorreggerla.
Cioè, il bambino di qua avrà avuto 11 anni e il marito di là la sorreggeva, ma lei non riusciva a camminare.
And she looked half fainted.
E sembrava che stesse per svenire, si
yeah.
lamentava.
Allora ci siamo fermati e abbiamo detto, dobbiamo pregare per lei,
siamo
qui davanti
indietro.
A noi.
Siamo incrociati e poi sentito il Signore, tornate indietro, vedete
sì.
che succede. Cos'è, ha avuto un incidente, cascata, crollata. E invece?
Allora ho cominciato io a chiederla, ma ti senti male? Cosa succede? E lei non poteva neanche parlare, non aveva la forza di dire le parole. il marito era anche lui un po' scioccato. Allora abbiamo capito poco a poco che
sì,
lei
soffre.
Sì, ma non
male che c'eri tu, perché sai, la mia età affermare delle persone non è la cosa più semplice. Sempre bello quando c'è un fratello e una sorella giovane.
Abbiamo capito poco a poco che soffre di cancer al colon.
Mi ha detto, gli ho detto che problema è, mi dice c'è un cancro al colon.
Sì, e aveva dolore così forte che non poteva camminare.
Questo cancro gli faceva fatica anche a muovere le gambe, sì. Mm-hmm.
Allora, la cosa che è successo, extraordinary.
Sì, il Signore è sempre all'opera, fa cose straordinarie.
E che noi abbiamo voluto pregare per lei.
La cosa, sì, noi volevamo pregare per la guarigione.
E Giuseppe ha chiesto, metti la tua mano dove ti fa male, dove c'è il dolore. E tu, Giuseppe, hai messo la tua mano on top.
Sopra la sua.
Sopra
mano.
La sua.
Lei ha messo la mano sul basso ventre.
Yeah.
E io ho messo la mano sopra la sua.
E tu l'hai chiesto, ma credi che Gesù ti può guarire? Le ha detto sì, credo.
Gli ha detto, credi che Gesù ti può guarire?
Ma credi che Gesù vuole guarirti adesso? Mm-hmm. E le ha detto sì, credo. E tu hai chiesto due o tre domande così.
E credi che, sì, credi che sei già guarita?
Credi che sei già guarita da Gesù? E lei, sì, amen, sono guarita. E poi, prima che tu cominciassi
la preghiera, scacciare il diavolo.
Lei ti ha guardato e ha detto, ma il dolore se va. No, non c'è più il dolore.
Dice, prima che cominciasse la preghiera è andato, è finito, il dolore è andato.
Sì, e parlava molto chiaro.
Sì, è cambiato il tono di voce, non era più una voce di lamento, di dolore.
No, era veglia, era chiara.
Era sveglia.
Era sveglia, era chiara. E poi abbiamo fatto anche la preghiera.
E detto, beh, già che ci siamo, finiamo il protocollo. E allora ho pregato la preghiera, scacciare il diavolo, comandato nel nome del sangue di Gesù, che non tornasse.
But she was already happy, jumping
ma
up
lei
and
già,
down.
Prima ancora della preghiera, capisci?
She was walking up and down.
Correva avanti e indietro. E il marito, cioè lui era tipo, anche lui era un po' malconcio, cerco di capire che succede. Un vecchietto che cercava di riorganizzare le sue idee. Gloria al Signore.
Amen, amen.
E poi abbiamo pregato e chiesto se voleva dare il suo cuore a Gesù. Ha detto di sì, tutti quanti hanno pregato.
Sì. And they couldn't stop hugging us and kissing us.
E non smettevano più di abbracciarci e baciarci, specialmente lei. Avevo fatto anche delle foto.
Yeah. E poi ieri sera, questo è successo come 5 giorni fa.
Sì.
Ma ieri sera io l'ho chiamato per telefono, mm-hmm, per vedere come si sente.
Vedere come sta il paziente, la pecorella.
Mm-hmm. E era molto felice di sentire da noi. Ha detto che sta molto meglio di prima.
Okay.
Grazie Gesù.
E ci ha invitato, prima ha detto, ma dove è la vostra chiesa, il vostro edificio? Perché io con la mia famiglia, siamo 4 persone, volevamo venire alla vostra chiesa.
Mm-hmm.
E le ho detto, ma sai, non abbiamo un edificio. Non abbiamo, noi rispettiamo tutte le religioni, ma andiamo nelle case, facciamo chiese nelle case. E ci reuniamo con i fratelli nelle case.
E lei, e loro sono la prossima.
E lei molto felice ci ha invitato a casa sua.
Gloria a Dio. Quindi
ci ha invitato a fare una chiesa.
Un'altra chiesa in casa all'orizzonte.
Sì, sì.
Non è meraviglioso?
Sì.
È bastata solo una preghiera per la guarigione.
Amen. Sì, e questo ha spaccato il ghiaccio.
E questo ha rotto il ghiaccio, esatto.
Ma è stata molto contenta a sentire che non cambiamo le religioni per diventare cattolici, evangelici, mormoni, testimoni di Geova. Ha detto che è bello.
Il battesimo mormone, il battesimo battista, il battesimo cattolico, ma l'importante è il battesimo della Pentecoste, dello Spirito Santo.
Amen.
L'importante è cambiare cuore, cambiare vita e avvicinarci a Gesù.
Battezzarci nell'amore, nel sangue, nella volontà, nell'obbedienza, nella parola di Cristo.
Amen. Alleluia.
Gloria a Dio.
Alleluia.
Alleluia.
Amen. Amen.
E poi abbiamo avuto anche altre avventure, che lo stesso giorno il veicolo si è rotto. Proprio dopo la preghiera per questa signora.
Però è stato anche lì il Signore subentrato e nella zona ci ha fatto incontrare un meccanico che ci ha guidato da un altro. E tanta evangelizzazione con questo veicolo che si è rotto.
Sì, attraverso di questo problema, entre virgolette, problema, e il Signore ha aperto porte per evangelizzare.
Sì,
arrivederci. Sì, questi meccanici hanno avuto bisogno di evangelizzazione.
Questo meccanico, trovando meccanico, è divorziato 2 volte, c'ha un figlio con una donna, 2 figli con un'altra,
uh-huh,
e quindi aveva veramente bisogno di evangelizzazione, il cuore spezzato. Un signore aveva avuto 45 anni, il responsabile del negozio di meccaniche, ci ha aiutato in tutti i modi.
Anche loro non ci hanno fatto pagare niente.
Amen. E è andato a prendere un gruppo di meccanici, sono arrivati in 4 a spingere il pulmino io al volante, e Angela lì che bloccava il traffico all'incrocio, tutti che ridevano a vedere questa ragazza faceva la vigile.
They were making fun of me, everybody.
E facevano delle battute di tutti i colori. Non stiamo a ripeterle. Gloria al Signore.
Okay. Amen.
Amen. Anch'io volevo annunciare che stiamo avendo dei miglioramenti in comunità.
Cosa sta annunciando?
Non
ci hai annunciato che vuoi annunciare qualcosa?
Sì, ho annunciato, voglio annunciare. Cioè, stamattina sono, diciamo, la dolce Dora o mia moglie, non so, e hanno messo sulla parete, hanno attaccato un programma, un pezzo di carta, come apparecchiare il tavolo.
Wow.
E ti dico, guarda, stanno facendo dei progressi enormi. Guarda, tu devi vedere come il tavolo per la colazione è apparecchiato. Ma non manca niente, però c'è una lista sul muro, no? Sulla parete.
Una lunga lista.
E Dora stava dicendo a mia moglie, dicendo, Deborah, siamo finiti male qui. Non solo tuo marito, Giuseppe, italiano, ma lavorando anche negli alberghi, siamo due. Qui è doppio problema, qui, il perfezionismo. Però devo ammettere che, bravi, state facendo progressi enormi. Cioè, è stato sufficiente pochi anni.
Ai, ai, ai. Che anni?
How do you say? Meno male. Stiamo facendo progressi.
Così voglio annunciare progressi in comunità. Il tavolo viene apparecchiato, diciamo, più o meno in modo eccellente. Stavolta non mancava niente, né il burro, né il latte caldo, né l'acqua calda, né i cucchiaini, c'era tutto. Gloria a Dio.
Amen.
Amen. Allora, però
è bello,
fratelli,
se quando la mattina ti svegli e vai a sala da pranzo ed è apparecchiato come se fosse un albergo 5 stellette, no?
Ma sai, Giuseppe, io devo dire qualcosa. Come due settimane fa mi hai
per
detto,
me o contro di me? Aspetta che devo chiedere
fa,
mio avvocato.
Due settimane fa mi hai detto la carne è importante.
Sì, perché solo sempre predichiamo lo spirito, crucifiggi la carne, abbandonare tutto.
Io dico, ma come? Tu sempre predichi che la carne dobbiamo anche crucificare.
Crucifiggerla.
Crucifiggerla. Allora oggi mi hai detto, ma sai che qualche guerra...
Molti eserciti hanno perso
perché mancanza.
Perché non hanno dato importanza alla carne, sì, ai corpi, al cibo, alle vettovaglie, alla provvisione. Cioè, entrambi, Hitler, Mussolini, anche Napoleone, hanno perso in Russia perché non si erano resi conto che non riuscivano a provvedere alle vettovaglie e ai rifornimenti.
But, just to make a balance, it's important but secondary, right?
Importante? Beh, chiaro, lo spirito viene prima. Giovanni 6,63 rimane. È lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla.
Amen.
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 Andiamo alle cose più spirituali?
Vuoi?
Yes.
Dici? Allora, va bene. Fratelli con il telefono, adesso o più tardi?
È quando vogliono. Quando adesso vogliono. Anche più tardi.
Okay.
Fratelli, se volete, chiamateci via Skype. Il nostro Skype lo trovate sulla prima pagina della radio, Radio Blast con FR Giuseppe.
Sì, FR, perché non lo cambi e metti fratello? Perché
okay,
la gente pensa che stiamo un codice... interstellare. Che
Andrew, lo fai tu?
FR.
Sì.
Di mettere il fratello Giuseppe. Ciao.
Ok, lo facciamo
cercate
fratello.
Cercate
però
di stare semplici.
Per oggi sarà
FR. Molto sofisticate voi nei vostri perfezionismi. Il Dora fa segno a me. Io dico, siete troppo difficili, mi fa segno a me col dito.
Tu sei.
Però della settimana prossima, no?
Non è, non è però.
Però
è spagnolo, però.
Però?
Mette l'accento sulla O. Guarda, qui mandano email e vi licenziano. Abbiamo radioascoltatori che vi licenziano in tronco.
Ma poi cosa fai da solo?
Ma mi licenzieranno anche me, suppongo.
Allora andiamo a lavorare.
Andiamo al lavoro qui, perché qui la vacanza finisce. Allora, cosa mi dite? Cosa bolle in pentola?
Cominciamo con le notizie e con gli eventi mondiali più importanti della settimana passata. E, fratelli, potete chiamare quando volete via Skype e porre le vostre domande. Adesso continuiamo. Giuseppe, se posso leggerti i titoli principali di alcuni articoli che mi hai dato sulle notizie, e per favore se ci puoi aiutare a capire con le profezie della Bibbia.
Andiamo.
Primo titolo, in inglese. Israel Miracle. Gaza Strip, Hamas Complain. Their God changes the paths of our rockets in mid-air.
Okay, just... Go ahead, finish the
We witness hourly miracles, as one of the terrorists from Gaza was reported to say when asked why they couldn't aim their rockets more effectively. He said, we do aim them, but their God changes their paths in mid-air.
Questo è un articolo che ho appena trovato, pubblicato su diversi giornali. Questo è Inquisit.com, un giornale in inglese. Il titolo, miracolo israeliano. Hamas nella striscia di Gaza si lamentano. Il loro Dio cambia la traiettoria dei nostri missili a mezz'aria.
Il loro Dio degli israeliti?
Degli israeliani, sì.
Wow.
Cioè uno sbotto di scoraggiamento, questo giornalista ha raccolto questa testimonianza. E dice che abbiamo testimoniato miracoli di ora in ora. Come uno dei terroristi di Gaza ha detto, questo è il giornalista che parla, che dicono che quando gli chiedono perché non mirano più accuratamente i loro missili contro Israele, questo uomo ha risposto, noi miriamo molto meglio di così, però il loro Dio cambia la traiettoria a mezz'aria. Ovviamente Israele c'ha Iron Dome, c'ha una protezione antimissile che buttano giù circa il 90% dei missili, anche quello è un altro miracolo. E solamente Israele c'ha questa protezione, l'ha inventata Israele.
Wow. L'America non ce l'ha?
L'America gli ha fornito qualcosa, ma l'inventore e il costruttore è un israeliano in Israele. L'America ha fornito qualche cosa. E diciamo è il sistema più sicuro al mondo per proteggere dei missili, però fino adesso fermano solo il 90% dei missili. Quindi il 10% dei missili sono sufficienti per fare abbastanza danno.
Sì.
Però anche questi 10% non arrivano mai, diciamo, a bersaglio. Arrivano a casaccio nei posti sbagliati. E non hanno fatto quasi nessun danno, pochissimo. E come mai questi missili non arrivano nel centro delle città, eccetera? È poca roba. E dice, perché il loro Dio cambia la traiettoria dei missili?
Allora Dio è da parte di Israele?
Ma sicuramente sì. Perché era profetizzata nella Bibbia che Israele doveva essere stabilita. Nel 1948 è nata Israele. Va bene?
Okay.
Ecco, certamente Dio non è dalla parte di Israele sionista. Sai chi sono gli giudei sionisti? L'ho già spiegato,
sì,
no?
Sì, l'ho già
sono quelli che controllano le banche, i media, i giornali, le televisioni, il sistema bancario internazionale, l'FMI, insomma tutte le cose più anticristo che ci sono, i sionisti giudei, ebrei li controllano. Va bene?
Sì.
E comunque, diciamo, i sionisti ebrei non sono gli ebrei normali. I sionisti ebrei sono il popolo del diavolo, quelli che controllano appunto la politica internazionale, specialmente la politica degli Stati Uniti. Quindi i sionisti ebrei sono anticristo. Sono quelli che hanno, diciamo, iniziato il comunismo, sono quelli che hanno mandato Lenin in Russia a iniziare la rivoluzione comunista. E i sionisti ebrei hanno persino fatto i più grandi crimini della storia. Ma questi non sono, i sionisti ebrei non sono ebrei normali, questi sono anticristo, sono i padroni delle banche.
Sì.
E sono questi sono un po' mischiati con l'Israele di oggi. Però l'Israele di oggi ha due anime, sionisti, molto anticristo, figlio del diavolo, e poi gli ebrei normali che un giorno si convertiranno a Cristo.
Amen.
Infatti ci sono manifestazioni, io già ne ho parlato in precedenti messaggi, sono manifestazioni dappertutto che molti ebrei fanno manifestazioni con scritte, eccetera, e dicono noi non siamo sionisti, siamo solo ebrei.
Allora Dio è da parte da Israele? Normale, dai.
Normale,
ebrei.
Certo. Invece i sionisti...
Per proteggerli.
Per proteggerli, perché un giorno la Bibbia profetizza, anche in Romani 9:27, che una rimanenza degli ebrei si convertiranno a Cristo. Quindi per questo che Dio ha creato di nuovo Israele. perché in questi israeliti ci sono anche quelli che si convertiranno a Gesù. Ci sono anche però gli israeliani che sono duri con i palestinesi, li fanno soffrire, non li aiutano, no. In Palestina non c'è abbastanza acqua, non c'è abbastanza cibo. Una parte del governo israeliano è abbastanza anticristo, antidio, malvagio, crudele, dovrebbero trattare i palestinesi molto, molto meglio, perché trattando i palestinesi con la legge del taglione di Mosè, occhio per occhio, dente per dente, hanno provocato il terrorismo, hanno provocato, sì, i palestinesi, hanno provocato l'Iran, hanno provocato la Siria, hanno provocato gli Hezbollah, hanno provocato un sacco di reazioni contrarie che non era necessario, uh-huh, se avessero camminato nell'amore di Cristo. Non è possibile, perché loro a Cristo non ci credono.
Sì.
Ciò nonostante, la Bibbia dice, al momento del rapimento, quando Cristo apparirà nel cielo per rapire la Chiesa, in quel momento loro si convertiranno a Cristo. Apocalisse 11 dice, un terremoto, 7000 muoiono, ok? Allora c'è il rapimento e il resto dopo quei 7000 ebrei che muoiono, il resto della gloria a Dio, e lì si converte Israele alla fine della tribolazione. Amen.
Amen. Prossimo titolo dice, la superpolizia europea, Eurogent 4, quartier generale
Eurogestapo 4.
Quartier generale a Vicenza.
Vicenza, questo è
superpolizia Italia. Militare protetta dall'impunità.
Che significa questo?
E significa che l'Europa ha organizzato in segreto, di nascosto, senza chiedere niente ai cittadini, un gruppo di polizia anticristo, una specie di Gestapo, e una specie di cioè polizia internazionale europea che non risponde. Guarda, perché non leggi meglio questo articolo? Giornale. Sì, il giornale si chiama Stampa Libera, leggi un po' l'articolo, alcuni stralci.
Sei un fratello che ci ha mandato questo articolo, è interessante.
Sì, Dio lo benedica, grazie fratello, un fratello di Roma, vero?
Sì.
Dio ti benedica fratello, grazie. È intelligente sto fratello, mi manda degli articoli.
Sul microchip,
me ne manda pochi, ma li manda buoni però. Non mandateci una fiumana di articoli, mandateci quelli interessanti. Bravo fratello.
Those who are trustworthy, you know?
Sì, sì. Come?
Those who are trustworthy.
Sì, quelli che sono, diciamo, giornali seri, articoli seri. Ok, mandateci questi. Grazie fratello di Roma, Dio ti benedica.
L'Unione Europea si sta preparando a usare reparti militari antisommossa in tutti gli stati membri per reprimere il dissenso contro la grande crisi che sta devastando il continente.
Capisci? Cioè, praticamente questi,
una buona scusa, no?
Questi anticristo che guidano l'Europa, questi leader, per esempio Juncker, l'ex presidente, primo ministro del Lussemburgo, è stato eletto presidente della Comunità Europea adesso, ma mica l'hanno eletto gli europei, lo hanno eletto la mafia politica. Cioè, i mafiosi politici lo hanno nominato e loro stessi lo hanno votato, ma i popoli, la gente non lo ha votato. Cioè si eleggono tra di loro, capisci? Un po' come Putin e Medvedev che fanno a cambio, capito? Un po' come Bush padre che mette Bush figlio, presidente degli Stati Uniti. Un po' come questi anticristi in America che controllano i media, controllano le banche, che hanno messo Obama. Mica Obama l'hanno votato la gente. La gente ha votato quello che la televisione gli ha presentato. Testa vinco io, sì. Croce perdi tu. Cioè i due candidati che alla fine gareggiano in America sono quelli che le televisioni hanno favorito, perché la gente che è lì che mangia hamburger, patatine e beve Coca-Cola in America mica capisce che cosa succede dietro le linee. È un po' come i tedeschi che non capivano che dietro Hitler c'era il nazismo e dietro il nazismo c'era il diavolo. Andiamo?
Continua. A rilanciare l'allarme su Eurogent 4, la nuova gendarmeria europea con poteri speciali con base a Vicenza, è il deputato tedesco Andres Unko, secondo cui si stanno creando i presupposti legali per dislocare in tutta Europa le unità speciali. E al tempo stesso la Commissione europea sta lavorando intensamente sulla creazione di una polizia UE, come di una magistratura UE.
Cioè, voi vi ricordate, i carabinieri in Italia, gente che si può ragionare, sì, gente che fa carabiniere per trovarsi un lavoro, ma questi qui sono un po' come con la polizia americana, che sono stati selezionati e scelti tra uno dei criteri: non devono essere cristiani, poi devono essere bulli, e devono essere rozzi, devono essere violenti. E in America tutti si lamentano che la polizia sta uccidendo, sta picchiando. Hanno picchiato a sangue una donna perché mi pare non aveva la cintura, e questa qui si è lamentata, l'hanno tirata fuori dalla macchina, l'hanno picchiata, l'hanno buttata a terra piena di... cioè la polizia in America è altro che Gestapo. In Europa è lo stesso, ma diventerà anche peggio.
L'adozione della clausola da parte del Consiglio degli Affari Generali ha avuto luogo in segreto, e la denuncia di Junco.
Capito? Quindi questa formazione di questa polizia Gestapo che sta arrivando in Europa è stato adottato, organizzato in segreto.
Incontri in segreto.
In segreto. I politici sono riuniti in segreto, nessuno lo sapeva, e sull'agenda della riunione ufficialmente, a questo punto non c'era neanche. Quindi in un posto segreto, riunione segreta, parlando di una cosa segreta che neanche era sull'agenda.
Wow.
È così che hanno formato questa polizia. E la gente che guarda la televisione non capisce niente, sono tenuti all'oscuro.
Sì, sì. Il punto non trovava menzione nell'agenda dell'incontro e neanche la stampa ne era stata informata.
Capisci?
Sì. In Italia pochissime voci fuori dal coro si sono levate sull'ambiguo statuto giuridico di Eurogentfor, che non sarebbe sottoposta ad alcuna restrizione. Gli operatori della polizia speciale non risponderebbero alla legge di nessun paese.
Di nessun paese.
E a nessuna magistratura ordinaria, neppure in caso di danni a cose e persone, fino all'omicidio.
Ti rendi conto?
Wow.
Ti rendi conto? E qua è la situazione così preparata, perfetta, che arriva un politico, un nuovo Adolfo Hitler, un nuovo Stalin, che sappiamo sarà l'anticristo, una persona intelligentissima che parlerà la lingua della gente, prometterà tutto quello che i poveracci vogliono ascoltare, prometterà tutto quello che la gente vuole, seguitemi, e li guiderà all'inferno, l'anticristo. E la ciliegina sulla torta sarà il marchio della bestia, che credo sia il microchip. E questo non è domani. Io predicavo queste cose insieme a pochi altri tanti anni fa. E mi prendevano per pazzo, per fanatico, per estremista. Ma stai scherzando? Amici miei che si offendevano, si arrabbiavano. Io facevo delle scritture, ma sì, le scritture te le interpreti male, ma guarda qui. E adesso lo dicono i giornali. Amen.
Wow. Next article. Prossimo articolo è in inglese. UN Islamic State militants order female genital mutilation in Iraq.
Allora,
by Reuters.
Una fonte delle Nazioni Unite annuncia che l'ISIS, lo Stato islamico sorto adesso in Siria ed Iraq, ha ordinato la mutilazione della parte genitale delle donne, cioè la circoncisione femminile. Vai avanti.
E perché?
È perché è diabolico. Sono musulmani questi. Vai avanti.
The United Nations, expressing deep concern, said on Thursday that militant group Islamic State had ordered all girls and women in and around Iraq's northern city of Mosul to undergo female genital mutilation.
Why?
Such a fatwa issued on the Sunni Muslim fighters would potentially affect 4 million women and girls.
Okay.
All female girl children and women up to the age of 49 must be circumcised.
Allora, cosa significa? Taglieranno, diciamo, la circoncisione femminile, per chi non lo sapesse, si tratta di tagliare la parte sensibile della vagina dove la donna prova piacere quando fa del sesso, capisci? Quindi praticamente tagliando quella parte alla donna, si chiama clitoride, credo in italiano, la donna quando ha del sesso non sente più niente.
E perché vogliono fare questo?
Fanno questo perché c'è questa mentalità in molta parte dell'Islam che la donna quando fa l'amore non deve provare piacere.
Capisci? Perché?
Perché provando piacere questo potrebbe darle tentazioni di adulterio.
Alle donne. Ma
gli uomini possono avere 4 donne, poligamia, la donna... capisci, la donna non ha i diritti dell'uomo, conta circa la metà di un uomo giuridicamente.
Ma li trattano come animali?
Perché il Corano dice che la moglie che disubbidisce va picchiata e punita. Questa donna sul giornale si è presentata da un giudice, ha denunciato il marito che gli ha tagliato le orecchie
Wow.
con un coltello.
E che ha fatto il giudice?
Si vede che non voleva ascoltarlo. E il giudice gli ha detto, l'ha buttata fuori dalla corte, ha detto questi sono affari privati, non mi disturbare. E quindi persino, naturalmente i musulmani moderati dicono, non, però questo non è l'Islam, ha sbagliato. I loro moderati non fanno queste cose, ma loro non lo fanno, ma il Corano dice di sì però.
Perché dice tu di mutilare le donne?
Non dice di punirle, dice di picchiarle e punirle. Capisci? E loro ognuno lo interpreta come gli pare. Capisci? Quindi sono 4 milioni di donne nella zona, ok? E c'è questa legge adesso che dovranno mutilare sessualmente la parte sessuale delle donne. Ed è terribile che tipo di tribolazione che sta arrivando. E ti tieni presente che molte di queste donne sono cristiane, che non gli interessa niente di seguire l'Islam.
Sì.
Per loro mettono questa legge, devono vestirsi di nero, una finestrella davanti agli occhi, e se tu capiti che sei una bella donna e che gli occhi sono belli, molti musulmani vorranno metterti un velo nero perché i tuoi occhi potrebbero tentare i santi musulmani maschili. Gloria al Signore, sta arrivando la tribolazione e sono convinto che il diavolo userà questi estremisti islamici per perseguitare i cristiani, come già sta avvenendo in Iraq, ma io sono anni che lo dico, sta arrivando.
Questo come un esempio. In
modi diversi, con strategie diverse, ma in tutta la parte del mondo, ovunque ci saranno musulmani, saranno usati dal diavolo per fare causare problemi nel nome dell'Islam. E quando ovviamente il diavolo avrà finito di usare questi qui, li butterà via come carta straccia e dirà, alt, non serve più Allah, io sono Allah. Allah sono io sono Gesù, Allah, Buddha, Maometto, sono tutto io. Secondo Tessalonicesi capitolo 2, si siederà sul Tempio di Dio dicendo io sono Dio. Come lo farà? Lo vedremo, però la Bibbia lo dice, avverrà.
Questa è la meta. Prossima notizia viene di Nigeria, sempre in inglese, che dice Cameroon and others deploy 2,800 troops against Boko Haram.
Allora, Nigeria, Camerun, Chad e Niger hanno accettato di lanciare una forza di 2.800 soldati per combattere Boko Haram.
Grazie a Dio,
quindi
che fanno
qualcosa. Quindi sono 2-4 nazioni. Va bene, quindi stanno mandando circa 3.000 soldati per combattere Boko Haram. Però vedi, le forze occidentali non si muovono.
Perché?
Perché sono anticristo. Perché Obama dagli Stati Uniti ha messo delle sanzioni contro Uganda, perché l'Uganda ha messo delle leggi contro l'omosessualità.
E
l'America, Obama, ha messo delle sanzioni contro l'Uganda. Però che stanno uccidendo i cristiani, Obama non si muove. Lì a bere il cappuccino, il suo caffè nella Casa Bianca non gli interessa. Quindi vedi come questo uomo, questo presidente omosessuale, è talmente interessato ai diritti degli omosessuali, delle lesbiche, dei transgender, però se un omosessuale non può comprare una torta è uno scandalo sui giornali e il governo interviene, cioè tu devi, è successo, però se uccidono, mutilano, circoncidono, ammazzano i bambini, questa mattina sui giornali in Afghanistan stanno cominciando a seguire lo stile dell'ISIS. Cioè quello che l'ISIS fa in Siria, cioè che stanno uccidendo i civili, ok, 2 giorni fa l'ISIS in Siria hanno fermato 2 macchine, due pulmini che viaggiavano passeggeri, e siccome non erano islamici sunni, erano islamici sciai, cioè l'altra, li hanno fatti scendere, li hanno legati con mani dietro le spalle e gli hanno sparato in testa uno a uno.
Wow. Uccisi tutti,
14. In Afghanistan stanno facendo lo stesso. Stamattina sul giornale hanno fatto lo stesso. Si vede che gli è piaciuta la scena. Hanno fermato una macchina piena di passeggeri, inginocchiati, legati le mani dietro le schiene, e gli hanno sparato in testa uno a uno. Ora, la cosa bella è che se lo fanno a me e vado in cielo. Ma poi viene Armageddon e poi gliele suoneremo noi a questa gente. Questa gente che non ha bisogno dell'amore di Gesù, non ha bisogno del perdono di Gesù, non ha bisogno di amare i nemici, non ha bisogno di amare nemmeno i vicini di casa. Questa gente arriverà a Armageddon. Va bene.
Prossimo articolo. Il titolo in inglese dice Council gagged teachers from raising Trojan horse concerns.
Sì, qui c'è un articolo. poi c'è un altro, Operation Trojan Horse. Cioè, capisci questa, cosa dice qua? Dice che c'è un'operazione negli, in Gran Bretagna, in Inghilterra, c'è un'operazione che si chiama Trojan Horse, vuol dire cavallo di Troia. Cos'è? E che c'è uno scandalo che il governo sta intervenendo in tante università, in tante scuole, molte, in Inghilterra, perché gli islamici stanno prendendo potere nelle scuole. E solo adesso il governo comincia a svegliarsi, troppo tardi. Ormai ci sono troppi milioni di islamici e troppo tardi, non possono più cacciarli fuori. Questi sono cittadini inglesi con passaporto adesso. E cosa significa questo? Council gag teacher from raising trial horse concern. Cosa significa? Che i consigli scolastici, la direzione di queste scuole hanno imbavagliato, gagged, hanno imbavagliato questi insegnanti per evitare che si potessero lamentare riguardo all'andamento di queste scuole. Perché? Perché queste scuole islamiche in Inghilterra insegnavano il radicalismo islamico. Più che insegnare la cultura inglese e i testi scolastici inglesi, insegnavano il Corano. Tanto che hanno scoperto che molti di questi studenti sono partiti ad andare a combattere in Siria e sono tornati e si comportano in modo violento in Inghilterra. Adesso sono riusciti ad addestramento in Siria, addestramento dalla CIA americana, perché è la CIA americana che addestra i ribelli in Siria contro il presidente Assad siriano, che adesso sono traslocati, sono spostati in Iraq. Molti di questi sono tornati in Inghilterra e continua la guerra santa contro gli infedeli inglesi. E senti uccisioni di qua, violenze di là, eccetera. Ci sono delle zone, in Francia lo stesso, ci sono delle città in Francia che la polizia non può entrare, zona islamica.
Wow.
Capisci?
Hanno preso controllo?
Stanno prendendo controllo relativamente, in parte.
E cosa significa questo Trojan Horse Operation?
È una cosa che è già cominciata da tanti anni, che dice il sistema del cavallo di Troia, entrare nelle nazioni occidentali come profughi, come rifugiati, come poverelli in cerca di un lavoro, cavallo di Troia, e poi prendere possesso della nazione. Entrare nella scuola, entrare nell'università come studenti e poi piano piano usare la democrazia per votare affinché arrivi la maggioranza islamica e la maggioranza del voto islamico gira l'università verso il Corano, verso Maometto, verso mettere la Sharia, verso mettere le donne, abbassare le donne, alzare gli uomini. Le donne non votano, le donne non contano. E adesso cominciano a svegliarsi, il primo ministro inglese ha aperto un'inchiesta e gli si stanno rizzando i capelli quello che succede in Inghilterra. Ma loro sono ciechi perché, siccome non hanno bisogno di Gesù, dicono loro, il diavolo sta prendendo possesso. Non possono fare niente, è troppo tardi. Hanno fatto entrare milioni di islamici in Inghilterra, ci sono 5 milioni di islamici in Germania, altri 5 in Francia, Inghilterra è più o meno lo stesso, è troppo tardi. Tutta Europa ci sono 50 milioni di islamici. È stato uno dei motivi che Dio mi ha mostrato a me di uscire. Io non sono chiamato a tirare bombe, prendo Kalashnikov e andare alla caccia dei musulmani, non è la mia chiamata. Io sparo al diavolo, combatto una guerra spirituale, i miei proiettili e le mie armi sono spirituali. Amen. Per cui io sono uscito dall'Europa, che non mi interessa andare in giro a fare la guerra, essere né ucciso dai musulmani né uccidere loro, eccetera. Non voglio sporcarmi le mani con il sangue delle persone, non voglio abbassarmi a combattere nella carne, no, per questo sono qui.
Amen. Volevo chiederti, i musulmani arrivano come rifugiati e noi come credenti in Gesù, vogliamo aiutarli, mostrare l'amore di Gesù perché è così che li convertiamo. Allora, se un musulmano viene in Italia o in un paese di Europa e ha bisogno di aiuto, non dobbiamo aiutarli?
No, l'aiuto si dà, diciamo, a livello di persona. Io per me gli farei delle case di oro a questa gente, ma a casa loro però.
Nel loro paese?
Nel loro paese.
Yeah.
Scusi, io vado nel loro paese, che so, Arabia Saudita, mi mettono in prigione se leggo la Bibbia. E tu vieni al mio paese, ti date la moschea, ti pago la disoccupazione, ti pago questo, il servizio medico gratuito, ti do il passaporto inglese, italiano, tedesco. No, scusa. Aiutiamo i rifugiati, ma aiutiamoli come rifugiati.
Sì.
Non deve essere così stupido dargli il passaporto anche. E di farli votare. Però ci sono questi partiti comunisti, socialisti, oggi adesso il comunismo si chiama socialismo più politicamente corretto, sono tutti ex comunisti, adesso sono socialisti, tra virgolette. Tutti questi comunisti e socialisti in Europa sono a favore degli islamici che entrano, perché numero uno votano per le sinistre, perché sai, i socialisti danno soldi ai disoccupati.
Sì.
Numero due, essendo islamici, liberano gli atei socialisti dal problema cristiano, chiese cristiane, il Vaticano, la chiesa, i protestanti, gli evangelici. Quindi hanno preso, diciamo, due piccioni, come si dice, two birds in one stone, come è in italiano?
I don't know.
Doppio vantaggio.
Two in one.
Quindi eliminano il cristianesimo, mettono giù il Vaticano, abbassano gli evangelici, innalzano gli islamici, fin quando questi gli servono. Quando non gli serviranno più, li metteranno giù come fanno con i cristiani. Quindi questi rifugiati che entrano, aiutateli, ma non dategli il passaporto. Non li fate votare. Io vado in Arabia Saudita, non ho né passaporto e né votare, mi buttano in prigione. In Persia i cristiani sono perseguiti, in Iran sono perseguitati. In Siria, in Pakistan, in Afghanistan, dove ti pare, in Sudan, i cristiani hanno zero diritti. Questo nuovo Stato islamico, ISIS, i cristiani gli hanno dato 48 ore di tempo di convertirsi all'Islam o di essere uccisi. Sono andati via qua praticamente al 99%. Alcuni milioni di cristiani sono andati via tutti. E hanno dovuto abbandonare tutto, la casa. Hanno preso una valigia ciascuno in macchina e sono andati alla frontiera. Gli hanno puntato, era sul giornale proprio ieri, gli hanno puntato in mitra e fare lasciate le valigie qui e andate senza.
No.
Gli hanno tolto anche le valigie che avevano, che volevano portarsi fuori dall'Iraq.
Con le cose personali?
Con le cose personali. Cioè questi qui sono indemoniati 100%, perché loro hanno la giustificazione del Corano, perché loro, se uccidono i cristiani, loro vanno in paradiso dove ci sono vergini ad attenderli. Le vergini in cielo si annoiano, aspettano solo che arrivino questi islamici. E dice, e Maometto gli ha promesso un fiume di vino, se fanno la guerra santa, che uccidono quelli che non sono islamici. E questi ci credono.
Per questo che tu sempre ci dici di prepararci.
Sempre.
Con tempo.
Capisci? Questi qui non hanno avuto non il tempo di vendere la casa, prendere i soldi, andare a iniziare un'altra nazione, investire, comprati una macchina, una piccola macchina di seconda mano, una bella station wagon, una casetta affittata, cercate un lavoretto, spostati i soldi di banca in banca. Questi non hanno potuto neanche portarsi via che sono computer, niente. E quei pochi computer che sono potuti prendere, quei notebook e computer piccolini, perché quelli grandi non hanno potuto, quelli da tavolo, alla frontiera questi indemoniati gli hanno tolto anche quelli. Voi siete infedeli cristiani, non vi meritate. Lasciateli qui che li useremo per Allah. Sul giornale ieri. Amen.
Dio ci aiuti.
Amen.
È per questo che diciamo di prepararsi.
Amen. Facciamo una pausa musicale e poi continuiamo con un altro articolo, una notizia, che parla della confine degli USA con il Messico.
La frontiera.
Che dice che l'eliminazione pianificata e deliberata della frontiera con il Messico continua. Ascoltiamo prima Marcello Marocchi. Ciao amico.
C'è chi cerca una donna per amico, c'è chi va a Bologna per trovare l'amico, c'è a chi basta un amico per raccontargli che si è innamorato e lo dice solo a te, c'è chi vuole un amico per fare a cazzotti o per andare in giro le notti. Se ti offre il cielo con un buco, se divide con te i suoi soldi e il suo tuo tetto, quando hai una donna da portare a letto, se ti rimedia un biglietto d'entrata in una porta con luce vietata. Ciao amico, benvenuto, se non porti fra le mani un cielo vuoto. Ciao amico, puoi restare se tu vuoi che la mia vita sia migliore, se il sorriso è avanguardia dell'amore, se la luce all'alba fa aspettare il sole. Per distrarsi o per sgranchire un po' la mano. Un amico non è una gabbia di parole, un amico ti apre le porte verso il sole, un amico ha il coraggio di starti vicino per farti bere un bicchiere di meno. Ciao amico, benvenuto, se mi porti verso un cielo più pulito. Ciao amico, puoi restare se tu vuoi che la mia vita sia migliore, se il sorriso è avanguardia dell'amore, se la luce
continuiamo la programma dal vivo a Radio Blast. Cari fratelli, stiamo studiando le notizie della settimana scorsa con l'aiuto di fratello Giuseppe che ci aiuta a capirle. Anche, sì. Amen. Allora Giuseppe, voglio leggerti il prossimo titolo che è in inglese. Security on the border between USA and Mexico. The planned and deliberate elimination of our southern border with Mexico continues, as the goal to establishing the North American Union may not be far off.
Cioè, questo significa che, diciamo, il mondo anticristo sta facendo in Stati Uniti la stessa cosa che sta facendo in Europa. In Europa sta portando la confusione tramite l'Islam. Gli Stati Uniti, siccome non possono mandare i rifugiati dal Nord Africa, dal Medio Oriente, fino attraverso l'Atlantico, fino agli Stati Uniti, è chiaro, e allora cosa fanno? Hanno provocato tutti i poveracci del centro America, quindi Panama, quella zona lì, e stanno arrivando autobus pieni di bambini, e stanno attraversando la frontiera.
I bambini rifugiati?
Col Messico, frontiera degli Stati Uniti, arrivano come rifugiati.
Ma questa è una cosa buona, fratello Giuseppe, aiutare i bambini rifugiati?
Sì, d'accordo, però vengono strumentalizzati, cioè stanno arrivando a migliaia, tutti i bambini. È chiaro che è una cosa organizzata, no? Che cos'è, sono svegliati adesso questi? E Obama e company vogliono dare il passaporto, dare tutti i documenti e tutto. Le chiese della zona si stanno prodigando per aiutarli, che è buono in quel senso. Però, come vedi, vogliono cercare di mischiare le nazioni, i popoli, eccetera, in una grande zuppa, di maniera che l'anticristo controlla tutti. Vogliono globalizzare tutto, vogliono eliminare i nazionalismi, eliminare le lingue, eliminare tutto e fare tutto un grande mondo, un pianeta globalizzato, e questo è lo scopo del diavolo.
Ah, questo è lo scopo, perché questi non sono musulmani, questi bambini.
Esatto,
allora,
ma non possono mandare, i musulmani non possono mandarli così là, no? Loro mandano questi bambini del Sud America e Centro Africa.
Allora tu dici che è la globalizzazione.
E perché c'è un piano per globalizzare il mondo, eliminare il nazionalismo, la personalità di una nazione, togliere la democrazia di pochissima che è rimasta in America, capisci? È tutto tutto un piano.
Allora, quello che Dio ha fatto al Toro di Babele, di separare le nazioni, loro trattano di distruggere, di annullare.
Esatto, abbiamo parlato di questo in comunità, e che Dio ha interrotto la costruzione della Torre di Babele perché volevano arrivare al cielo. Dio li ha fermati, chiaro che al cielo non ci arrivavano, poi arrivavano a una globalizzazione mondiale che avrebbe portato una Sodoma e Gomorra mondiale, capisci? E Dio li ha fermati e confuso le lingue. Oggi, infatti, se tu vedi l'edificio principale di Bruxelles, della Comunità Europea, è una torre non finita. E poi hanno questi slogan, hanno proprio questa pubblicità che dice Unione Europea nella diversità, nella differenza. E c'hanno come emblema, c'hanno la Torre di Babele non finita.
Molto significante.
La Torre di Babele originaria. Quindi il diavolo sta cercando di continuare quello che Dio ha fermato nella Torre di Babele.
Però è incredibile che possono farlo così all'aperto, qualcosa contro Dio.
Ma il diavolo fa le cose all'aperto, è che la gente non le capisce. Se non conosce la Bibbia non capisce cosa fa il diavolo. Quindi questo è quello che succede. C'hai altre notizie?
Sì. Prossima notizia dice in English: Russia delivering weapons to Iraq. Russia has begun supplying military helicopters and fighter jets to Iraq to thwart a jihadist offensive.
Ok, questo abbiamo già parlato settimana scorsa, non mi sbaglio.
No, solo nel programma in inglese.
Solo in inglese?
Sì.
Cioè, succede che la Russia sta consegnando dei cacciabombardieri da guerra all'Iraq, anche degli elicotteri di attacco per combattere ISIS. Ora, a chi lo sta dando? Al governo iracheno. Ora, l'Iraq aveva chiesto agli Stati Uniti queste armi, però gli Stati Uniti non gliele hanno date. E quindi vedi la grandissima stupidaggine degli Stati Uniti. Hanno combattuto due guerre, hanno perso 5.000 soldati, sono morti circa 2 milioni di iracheni, e adesso che devono mietere i frutti si rifiutano di armare il governo iracheno, va bene, per fermare ISIS. Un altro motivo è perché ISIS sono i ribelli che dalla Siria combattevano contro il presidente Assad siriano. Ora, questi ribelli ISIS che erano in Siria, erano armati, equipaggiati, addestrati dalla CIA americana.
E come lo sai?
E perché lo sanno tutti. Questi vengono dall'Iraq. Questi combattevano contro il presidente Assad. Questo è su tutti i giornali. Va bene? E l'America, che ha sempre sostenuto i ribelli in Siria che combattono contro il presidente siriano. E adesso, siccome non riescono a vincere di là, perché la Siria, il presidente è sostenuto dall'Iran e anche dalla Russia, e allora si spostano verso l'Iraq e hanno conquistato mezzo Iraq. E gli iracheni vogliono fermare. Questi ISIS sono indemoniati, uccidono i cristiani, eccetera.
Sì.
E l'America non vuole combattere contro l'ISIS perché sono addestrati dall'America. Quindi l'America al solito non sa cosa fare. Si stanno, diciamo, l'America è in confusione.
Ma
però la Russia sta prendendo l'opportunità. E non appena gli iracheni hanno chiesto, immediatamente non solo hanno detto di sì, ma l'indomani c'erano già gli aerei russi pronti, già arrivati in Iraq, e altri ne arriveranno. I più moderni aerei da combattimento russi sono già arrivati e stanno arrivando.
Hai detto prima che questi musulmani estremisti non uccidono solo i cristiani, ma anche gli altri musulmani.
Sì, specialmente, molto
di più.
Ma
come mai uccidono anche musulmani?
È perché non sono abbastanza radicali, non sono abbastanza pro Maometto, pro Corano, perché non credono nella violenza. Invece Maometto sì, credeva nella violenza. Maometto è quello che ha detto di uccidere chi si separa dall'Islam. Maometto ha detto di uccidere gli infedeli che non sono islamici, capisci? Allora i moderati islamici non vogliono questo, Va bene, ma il problema non è gli islamici radicali, gli islamici non radicali, il problema è il Corano. Che chiunque legge il Corano, chiunque vuole, può attingere dal Corano e dire: Dio, devo uccidere tutti quelli che non sono islamici. L'ha detto Maometto.
Perché è scritto così.
Ha detto Maometto. Capisci? Vabbè, andiamo avanti. Okay. Prossimo.
Yes. Islamist militants raise ancient shrine in Mosul.
Ok, qui, ecco, qui Mosul è la seconda città in Iraq, dopo Baghdad, e hanno distrutto il monumento di Mosul. E dunque questa sarebbe la tomba del biblico Giona, sai Giona ingoiato dal pesce, dalla balena?
Sì, sì.
Anche lì c'era la tomba di Giona, l'hanno distrutta.
Ma perché?
Perché? Perché? Perché tra l'altro Giona è riconosciuto anche dal Corano, quindi diciamo hanno fatto una cosa blasfema, perché questi sono radicali e non vogliono nessun monumento, vogliono solo il Corano, sono contro i monumenti. Però perché l'hanno fatto? Secondo me perché il diavolo dietro di loro non vuole queste cose archeologiche.
Sì.
Perché l'archeologia dimostra sempre la verità della Bibbia. Infatti la storia di Giona nel Corano è stata, diciamo, copiata dalla Bibbia, che è stata scritta migliaia di anni prima. Il Corano è scritto nel 600 d.C., la Bibbia è terminata di scrivere nel primo secolo d.C.
Uh-huh.
E allora il diavolo non vuole quell'archeologia perché dimostra la Bibbia.
Però tu mi hai detto prima che anche i musulmani credono in Giona.
Sì.
E allora?
Però alcuni musulmani non credono nei monumenti.
Ma neanche io credo nei monumenti.
D'accordo, però capisci. Però questo è un monumento archeologico che dimostra la verità della Bibbia. Quindi il diavolo non vuole l'archeologia,
okay.
Capisci?
Che mostra, cioè,
tu trovi gente che dice non so chi ha scritto la Bibbia, non credo perché non so chi l'ha scritta, però non trovi mai un ateo, specialmente i gruppi satanici che operano contro la Bibbia, non vedi mai un satanista che usa l'archeologia contro la Bibbia. Non vedi mai loro usare l'archeologia per dimostrare che la Bibbia non è vera. Perché? Perché l'archeologia ha dimostrato sempre la verità della Bibbia.
Okay.
Ogni monumento, ogni scoperta archeologica, hanno scoperto dove Sodoma e Gomorra, le rovine, hanno scoperto le rovine di Gerico, hanno scoperto queste cose e dimostrano la verità della Bibbia. Capisci? Quindi il diavolo odia l'archeologia.
Sì,
non
sì,
sto
sì.
parlando dell'adorazione del monumento,
sì,
la
sì,
reliquia...
Capito, sì.
Qui è stato crocifisso San Pietro,
okay,
baciamo
okay.
la pietra, non parlo di quello.
Sì, in quel senso non abbiamo bisogno.
Non parlo di reliquie, le reliquie non servono, ok? Sto parlando di archeologia scientifica,
sì.
Va bene?
Sì.
Io direi di andare avanti.
Ok, voglio dirvi, cari fratelli, che alcuni di voi ci hanno chiesto di poterci parlare via Skype in questi giorni e apprezziamo il vostro amore. Ma il fatto è che siamo piuttosto sotto pressione per mancanza di tempo, che siamo molte volte fuori, e riserviamo le telefonate Skype solo per quando avete situazioni di urgenza, come preghiere per guarigioni, liberazioni e simili. Però nel giorno di sabato, durante il programma in diretta, come oggi, siete benvenuti a chiamare e porre le domande direttamente a Giuseppe, domande della Bibbia, se volete chiarire qualcosa.
Quindi in due parole, tu, qualcuno che gli è sfuggito, usare lo Skype solamente per cose urgenti,
sì, sì.
Non per chiacchierare della meteorologia, che tempo fa, piove o non piove.
Sì, sì.
Ok, cose di urgenti, sì, vogliamo rispondere e desideriamo rispondere, per esempio preghiere urgenti sulla guarigione e così via.
Ok, poi voglio chiederti una domanda da parte di...